Ave avete, salve, salvete. Radio Incontri in Blu propone l'undicesima puntata di Pinocchio. Al microfono, ancora una volta, Jacopo Maccioni. Volutamente, nella puntata precedente non abbiamo fatto menzione dell'innominato omone brutto con una barba nera che pareva una macchia d'inchiostro e metteva paura soltanto a guardarlo. Quel personaggio che fa ammutolire tutti con la sola presenza e minaccia Pinocchio di morte. Nel capitolo undicesimo, Collodi gli dà il nome, riprendendo quello che nel capitolo decimo aveva appuntato in premessa: Mangiafoco. Mangiafoco è il burattinaio, il padrone della baracca. Subito, nonostante la descrizione che vorrebbe renderlo un vero e proprio orco, ci dice non solo che in fondo non era cattivo, ma addirittura che si commuove con facilità. Queste pennellate del Collodi non convincono però i commentatori, che hanno in tanti individuato e riconosciuto nel burattinaio la rappresentazione negativa e terribile di un dittatore. Mangiafoco, infatti, detiene il potere sui suoi sudditi, sfruttando il loro lavoro, controllandoli, manovrandoli con i fili collegati alle varie parti del corpo e disponendo a suo tornaconto e piacimento della loro vita. Rita Mascialino, più volte citata, afferma che il dittatore Mangiafoco mostra da subito simpatia per il padre di Pinocchio e lo ripaga inviandogli monete d'oro, come vedremo nel capitolo dodicesimo, proprio per aver generato con la sua arte un nuovo suddito, una nuova marionetta non pensante, disponibile a supportare i capricci del suo potere. Il dittatore ha bisogno di accondiscendenti servili non pensanti. Sostiene anche, sempre la Mascialino, che la narrazione dell'autore del più famoso personaggio del mondo si muove su due binari. Il primo, quello diretto e immediato, è dedicato ai giovani lettori, dove la morale è semplice, facilmente percepibile, chiaramente identificabile. È semplice capire da che parte sia il bene e da che parte sia il male. Il secondo binario è stato invece artificiosamente creato per i lettori adulti che possono arrivare ai misteri più profondi della narrazione. Tra questi misteri profondi, parlando di Mangiafoco, individua la manifestazione attuata da Pinocchio nel momento del commiato. Ricevute le monete, Pinocchio, con gratitudine, bacia Mangiafoco sul naso. Il naso, per Collodi, sostiene sempre Rita Mascialino, è oggetto della sfera sessuale. Le monete sarebbero quindi una sorta di pagamento, un compenso. Il bacio sul naso è un gesto inusuale, spiega. Non si pratica a Collodi, in Toscana e in nessuna parte dell'Italia, certamente. Però è anche vero che Mangiafoco ha il volto completamente coperto dai peli che da qui si dipartono per arrivargli sino ai piedi. Il naso, quindi, insieme agli occhi e alla fronte, è l'unico spazio disponibile per essere baciato. Gli occhi avrebbero procurato fastidio e la fronte, ancora sopra gli occhi, avrebbe richiesto maggior sforzo e fatica, visto che Pinocchio, per compiere questo gesto, aveva dovuto arrampicarsi lungo tutta la barba che partiva dal pavimento. Di fatto, Mangiafoco, nella semplice descrizione di Collodi, appare una figura tutto sommato positiva, finendo per non attuare nessuna delle sue minacce. E anche quella nell'ultima frase da lui pronunciata nel capitolo: «Per questa sera mi rassegnerò, ma un'altra volta guai a chi toccherà!» non sortirà alcun effetto, visto che i burattini balleranno tutta la notte. In molta letteratura parallela, invece, gli atteggiamenti di Mangiafoco sono descritti come terribili ed è alzata significativamente la soglia della negatività. Questo anche nel film di Walt Disney del 1940, dove Pinocchio è acquistato dal burattinaio, pagato una miseria, sfruttato per aumentare i guadagni del suo padrone. Monsignor Biffi concentra invece la sua attenzione sul risultato dell'operato di Pinocchio. Pinocchio, di tutti i burattini della compagnia, è l'unico che si salva, è l'unico che conquista e riconquista la propria indipendenza, la propria autonomia. E la salvezza gli deriva proprio, secondo Biffi, dall'avere un padre, dall'aver dichiarato a Mangiafuoco di essere figlio. Alla fine del capitolo precedente abbiamo ascoltato il suo grido di invocazione: «Babbo mio, salvatemi! Non voglio morire! Non voglio morire!» Pinocchio si salva per questa sua espressione. In effetti, Pinocchio è l'unico dei burattini che conserva la propria indipendenza, la propria autonomia, la propria capacità di giudizio. L'unico che dimostra freddezza, coraggio, determinazione e, nonostante il clima di paura, si propone quale scambio per la salvezza di Arlecchino, che avrebbe dovuto prendere il suo posto per alimentare il fuoco. Non si preoccupa gli ascoltatori. Il fuoco non sarà alimentato da nessuno dei nostri amici e Mangiafoco mangerà il suo montone al sangue. Parole, frasi, espressioni sulle quali riflettere prima della lettura. Salcio e anche salce sono varianti popolari di salice, il salice definito piangente per la posizione cascante dei suoi rami. Le buone nuove sono naturalmente le buone notizie. Giandarme col cappello a lucerna. Il giandarme è il gendarme. E il gendarme in senso generico è certamente una guardia. In questo caso è sicuramente un carabiniere. Il cappello a lucerna è infatti il copricapo con il pennacchio rosso e blu, simile a una lucerna, introdotto nel 1833 per i carabinieri da portarsi nelle parate, quindi impiegato in cerimonie solenni. Non è giusta, sottinteso, cosa? Non è cosa giusta. Giusto è aggettivo che noi abbiamo sostantivato per eliminare definitivamente cosa. Capitolo undicesimo. Mangiafoco starnutisce e perdona a Pinocchio, il quale poi difende dalla morte il suo amico Arlecchino. Il burattinaio Mangiafoco, questo era il suo nome, pareva un uomo spaventoso, non dico di no, specie con quella sua barbaccia nera che, a uso grembiale, gli copriva tutto il petto e tutte le gambe, ma nel fondo poi non era un cattivuomo. Prova ne sia che quando vide portarsi davanti quel povero Pinocchio che si dibatteva per ogni verso urlando «Non voglio morire! Non voglio morire!» principiò subito a commuoversi e a impietosirsi e dopo aver resistito un bel pezzo alla fine non ne poté più e lasciò andare un sonorosissimo starnuto. A quello starnuto Arlecchino, che fino allora era stato afflitto e ripiegato come un salcio piangente, si fece tutto allegro in viso e, chinatosi verso Pinocchio, gli bisbigliò sottovoce: «Buone nuove, fratello! Il burattinaio ha starnutito e questo è segno che si è mosso a compassione per te e ormai sei salvo!» Perché bisogna sapere che mentre tutti gli uomini, quando si sentono impietositi per qualcuno, o piangono, o perlomeno fanno finta di rasciugarsi gli occhi, Mangiafoco invece, ogni volta che si inteneriva davvero, aveva il vizio di starnutire. Era un modo come un altro per dare a conoscere la sensibilità del suo cuore. Dopo aver starnutito, il burattinaio, seguitando a fare il burbero, gridò a Pinocchio: «Finiscila di piangere! I tuoi lamenti mi hanno messo un'uggiolina qui in fondo allo stomaco. Sento uno spasimo che è quasi quasi ecci, ecci!» E fece altri due starnuti. «Felicità!» disse Pinocchio. «Grazie!» «E il tuo babbo e la tua mamma sono sempre vivi?» gli domandò Mangiafoco. «Il babbo, sì, la mamma non l'ho mai conosciuta.» «Chi lo sa che dispiacere sarebbe per il tuo vecchio padre se ora ti facessi gettare fra quei carboni ardenti? Povero vecchio, lo compatisco. Ecci, ecci, ecci!» E fece altri tre starnuti. «Felicità!» disse Pinocchio. «Grazie. Del resto bisogna compatire anche me, perché come vedi non ho più legna per finire di cuocere quel montone arrosto e tu, dico la verità, in questo caso mi avresti fatto un gran comodo. Ma oramai mi sono impietosito e ci vuol pazienza. Invece di te metterò a bruciare sotto lo spiedo qualche burattino della mia compagnia. Olà, giandarmi!» A questo comando comparvero subito due giandarmi di legno, lunghi lunghi, secchi secchi, col cappello a lucerna in testa e con la sciabola sfoderata in mano. Allora il burattino disse loro con voce rantolosa: «Pigliatemi lì quell'Arlecchino, legatelo ben bene e poi gettatelo a bruciare sul fuoco. Io voglio che il mio montone sia arrostito bene!» Figuratevi il povero Arlecchino. Fu tanto il suo spavento che le gambe gli si ripiegarono e cadde bocconi per terra. Pinocchio, alla vista di quello spettacolo straziante, andò a gettarsi ai piedi del burattinaio e, piangendo dirottamente e bagnandogli di lacrime tutti i peli della lunghissima barba, cominciò a dire con voce supplichevole: «Pietà, signor Mangiafoco!» «Qui non ci sono signori!» replicò duramente il burattinaio. «Pietà, signor cavaliere!» «Qui non ci sono cavalieri!» «Pietà, signor commendatore!» «Qui non ci sono commendatori!» «Pietà, eccellenza!» A sentirsi chiamare eccellenza, il burattinaio fece subito il bocchino tondo e, diventato tutta un tratto più umano e più trattabile, disse a Pinocchio: «Ebbene, che cosa vuoi da me? Vi domando grazia per il povero Arlecchino. Qui non c'è grazia che tenga. Se ho risparmiato te, bisogna che faccia mettere sul fuoco lui, perché io voglio che il mio montone sia arrostito bene. In questo caso, gridò fieramente Pinocchio, rizzandosi e gettando il suo berretto di midolla di pane, in questo caso conosco qual è il mio dovere. Avanti, signori gendarmi, legatemi e gettatemi là, fra quelle fiamme. No, non è giusta che il povero Arlecchino, il vero amico mio, debba morire per me. Queste parole, pronunciate con voce alta e con accento eroico, fecero piangere tutti i burattini che erano presenti a quella scena. Gli stessi gendarmi, sebbene fossero di legno, piangevano come due agnellini di latte. Mangiafoco, sul principio, rimase duro e immobile come un pezzo di ghiaccio, ma poi, adagio, cominciò anche lui a commuoversi e a starnutire. E fatti 4 o 5 starnuti, aprì affettuosamente le braccia e disse a Pinocchio: «Tu sei un gran bravo ragazzo, vieni qua da me e dammi un bacio». Pinocchio corse subito e, arrampicandosi come uno scoiattolo su per la barba del burattinaio, andò a posargli un bellissimo bacio sulla punta del naso. «Dunque la grazia è fatta?» domandò il povero Arlecchino con un fil di voce che si sentiva appena. «La grazia è fatta», rispose Mangiafoco, poi soggiunse sospirando e tentennando il capo: «Pazienza, per questa sera mi rassegnerò a mangiare il montone mezzo crudo, ma un'altra volta guai a chi toccherà!» Alla notizia della grazia ottenuta, i burattini corsero tutti sul palcoscenico e, accesi i lumi e i lampadari come in serata di gala, cominciarono a saltare e a ballare. Era l'alba e ballavano sempre. Curiosità, visto che abbiamo parlato del naso e dei suoi significati, nella parte dedicata alle curiosità non possiamo sottrarci dal riflettere sul comportamento del burattino che vede questa parte del suo corpo modificarsi. La trovata del naso che si allunga e si accorcia è in verità tra le più interessanti e originali del Collodi. L'espressione «la bugia ha le gambe corte», che utilizziamo comunemente, la troveremo anche nelle avventure di Pinocchio, la troveremo tra qualche capitolo e sarà un personaggio femminile che citerà, sostenendo che di bugie ne esistono due tipi, quello che hanno le gambe corte appunto e quelle con il naso lungo. Non parleremo e non svelerò di questo personaggio adesso. Sappiamo per esperienza che nel volto, quando non siamo convinti di quello che stiamo sostenendo, oppure mentre parliamo un pensiero ci prospetta il contrario di quello che stiamo affermando, si manifesta qualche turbamento. E si manifesta attraverso l'arrossamento delle guance, l'arrossamento delle orecchie o addirittura di tutto il volto. Una vampata di calore annebbia la vista. Come poteva Collodi trasferire una simile reazione su Pinocchio, che è un burattino di legno? Ecco allora la trovata del cambiamento trasferita al modificarsi della lunghezza del naso. Il naso di Pinocchio che si allunga segnala agli astanti e quindi anche ai lettori che il comportamento del burattino sta deviando, non dice la verità. Ma la bugia di Pinocchio, sempre estremamente ingenua e infantile rispetto alle menzogne che troviamo nel testo di Collodi, sembra quasi aspetto marginale del suo carattere. E questo allungamento del naso accoppiato alla bugia è un'immagine che ha preso campo esclusivamente per la sua particolarità. Ecco le menzogne degli adulti che noi troveremo, e in parte abbiamo trovato, in Le avventure di Pinocchio. Geppetto va in prigione per la maldicenza, quindi per cose non vere, nel terzo capitolo. Il gatto e la volpe sono l'emblema della menzogna. Troveremo questi personaggi nei capitoli 12, 14, 18 e 19. Il corvo e la civetta, due medici chiamati a consulto, nel referto medico che emettono, pur non dicendo bugie, usano tautologie, cioè definizioni illusorie che ripetono lo stesso concetto di prima con parole diverse mentre sostengono di volerlo contraddire. Capitolo 19. La chiappa Citrulli si commuove per il racconto di Pinocchio, ma comunque sentenzia la condanna. Questo povero diavolo è stato derubato di 4 monete d'oro. Pigliatelo dunque e mettetelo in prigione. È proprio da queste esperienze che Pinocchio scopre la bugia come utilità, la bugia come strumento, la bugia come mezzo per la propria sopravvivenza, per la propria salvezza. Ed è infatti alla fine del capitolo 19 che ascolteremo il suo grido, emesso per approfittare dell'amnistia riservata ai malandrini. Sono malandrino anch'io! Infine, l'inganno bugia per eccellenza, il paese dei balocchi. Qui la menzogna sarà particolarmente insidiosa e addirittura arriverà a sfiorare e a toccare la tragedia. La menzogna sarà fatale per qualcuno, come vedremo, e Pinocchio in extremis riuscirà a trovare l'appiglio, l'ancora alla quale agganciarsi. Siamo arrivati alla conclusione dell'undicesima puntata. Non mi resta che salutarvi. Buon tutto! Se vorrete, tra una settimana potrete nuovamente sintonizzarvi su questa frequenza con Radio Incontri in Blu per la 12ª puntata di Pinocchio.